Ci sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. E il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Magari l'abbiamo già fatto, non mi ricordo. Esiste un assassino seriale che usava la bicicletta per spostarsi? Non ricordo.
Oddio, però devo dirti che c'è un articolo di Cesare Lombroso, padre della criminologia,
messo molto in discussione in questi anni, questi ultimi anni, ma ultimamente di più, no?
Ma gli è stata attribuita un po' la genesi delle leggi razziali, in realtà.
Sì, sì, questo l'avevamo detto.
Comunque lui ha scritto un articolo scientifico sulla bicicletta, fine 800, citando come l'invenzione, la diffusione della bicicletta avrebbe portato a un aumento dei crimini, perché così i ladri potevano fuggire
con la bicicletta.
Bicicletta del 1800, per cui francamente non è che ci avessero cambi automatici, grandi velocità e super. Comunque lui l'ha scritto, altri devo dire no, ci sono stati dei killer o comunque delle bande criminali che fuggivano in bicicletta.
Però insomma, voglio dire, le forze dell'ordine,
la storia di Girardengo di...
Certo, però in teoria le forze dell'ordine, essendo dotate di automobili o motocicletta,
devo dire peraltro che è una fuga che arriva poco. Scatto sul breve, una bici dovresti riuscire a chiappare.
Ma proprio breve, sì.
Se hai il chilometro lanciato non la pigli più, perché va a 40-50
all'ora. No, però in realtà, per esempio, potrebbe essere, l'abbiamo visto in mille film, potrebbe essere una via di fuga, per esempio in centro, no? Vicoletti, pensa a Napoli o a Genova, dove
noi
sono,
sappiamo,
i Carugi.
Se non sbaglio, sappiamo che Bolt, Usain Bolt, viaggia quando fai 100 metri sotto i 40 km all'ora, e il record della bici è sopra i 65, per cui una volta che si sono lanciati non li pigli più.
Certo.
Però la partenza, francamente, lo scatto.
Non è di bici che parleremo stamattina, bensì
di uno strano e bizzarro delitto avvenuto nella seconda metà del Settecento, complice una mamma, ma proprio fetente, ma proprio assolutamente una donna incredibile, che ha coinvolto in questi suoi delitti la figlia, ma veramente in un intreccio che io inizierei praticamente subito con la prima parte della scheda a lanciarci in questa vicenda a Londra.
Prima parte della scheda seguita da un disco di un artista che credo non abbiamo mai suonato in questo programma, che ha scelto Picozzi in persona. Quindi se è bello e se vi piace...
è merito nostro.
Se è brutto è colpa di Picozzi.
Accetto la sfida, accetto.
La storia comincia da lontano, dal 1743, o forse anche da prima. Nel 1743 succede che Sarah Metyard dà alla luce la sua prima e unica figlia Sally. Sarah è una donna minuta, all'apparenza fragile, non fosse per i suoi occhi freddi che mettono paura. Vive nell'East End di Londra insieme al marito Samuel, che fa il commerciante di stoffe e la adora. Per l'uomo Sarah è un angelo cui perdona tutto, anche i tradimenti. Samuel è spesso in viaggio, il che lascia libera la moglie di sedurre altri uomini, cosa che fa senza ritegno, portandoseli addirittura in casa a dividere il letto coniugale. Le voci girano, ma con la nascita di Sally nel 1743, appunto, Samuel è convinto che cambierà tutto, che saranno una famiglia felice. Invece, anziché addolcirsi, Sara vive la maternità come un ostacolo, un limite alla propria libertà. Se la prende con la piccola, la rimprovera in continuazione, la punisce fisicamente per ogni sciocchezza. Arriva al punto di lasciare aperta la porta della camera dove si è portata l'amante di turno perché Sally possa vedere e soffrire. La bambina è frastornata perché da un lato vuole un gran bene al padre, ma dall'altro ammira la spietata risolutezza della madre. Arriva la primavera del 1750 e un bel giorno Samuel torna a casa prima del tempo. Vuole fare un'improvvisata alla moglie, non sapendola impegnata in altre faccende. Sally, quando lo vede, ammutolisce perché sa quel che sta facendo Sara al piano di sopra. Ma pur con i suoi 7 anni cerca di gestire la situazione. Dice che la mamma non c'è, ma che presto tornerà a casa. Poi si mette a piangere. Ma Samuel crede lo faccia perché è rimasta a casa da sola. Così la prende in braccio e prova a consolarla.
Quando suoniamo un disco che, diciamo, come può dire, esula o si differenzia in modo notevole, direi, dal formato musicale medio della nostra radio, di Radio 105, i messaggi sono divisi in due gruppi. Quelli che dicono, questo è musica di merda. E quelli che dicono, no, Nick Cave su 105 è il mio artista preferito sulla mia radio preferita. Allora siete proprio fantastici.
Ma diciamo che è la sigla di apertura di una serie televisiva strepitosa che si chiama Peaky Blinders, per cui... Molti la ricorderanno da quello.
Tra l'altro è diventato per le serie, non dico la metà del successo, imbroccare la sigla giusta, sì. Però ormai fanno una ricerca e siccome spendono anche dei soldini, non so, la sigla di Narcos, mi viene in mente quella, io me la guardavo in loop 5-6 volte prima di cominciare la puntata. In genere c'è salta intro che tu puoi schiacciare, e io invece lo lasciavo e a volte me la
diciamo che dal punto di vista grafico, quella che mi è rimasta tuttora in testa, anche se è una serie di qualche anno fa, anche se ritornerà l'ultima stagione, è quella di Dexter con i serial killer, per cui c'è tutta una serie di rimandi grafici, la
molto
spremuta
bella,
all'arancia
sì.
Piuttosto che
certo
io penso invece a Gomorra,
anche questa non sa neanche,
era molto bella questa sì.
Non l'ho mai visto,
molto molto bella. Beh, un'altra bellissima aspetta, c'era un'altra meravigliosa, beh, anche quella di Breaking Bad non era niente male.
Sì. No, ma devo dire che io non faccio fatica a guardare le serie televisive italiane, non perché sia esterofilo, ma perché gli argomenti, i temi, i personaggi sono molto vicini a quelli che ho conosciuto. Per cui
non sei sorpreso mai, no?
No, ma sono proprio, ho anche un po' di repulsione perché poi li ho incontrati.
Ti sembra di lavorare.
Mi sembra di lavorare.
Come quando noi ascoltiamo la radio.
E
no?
Poi c'è un piccolo problema che naturalmente per funzionare in televisione questi personaggi devono essere in qualche misura estremizzati, devono diventare eroi negativi e positivi, quelli che ho conosciuto, anche assassini importanti. Tutto meno che la fantasia di un eroe, per cui...
Allora, devo dire che, rispetto a quello che dicevo prima, leggendo i messaggi c'è un'infinità di Peaky Blinders, quindi questo sì. A testimonianza di quanto quella sigla sia di culto e seguita, e non c'è nessuno che dice che musica... Perché questo? Perché succede che poi l'utilizzo nella serie sdogana una canzone che magari... Se uno l'avesse ascoltata prima con degli altri gusti musicali l'avrebbe digerita in modo diverso, invece associata alle immagini, a quella sigla di una serie che ti piace molto,
certo.
No, te la fa apprezzare ancora di più.
Yes, ma torniamo alla nostra Sara, la quale naturalmente abbiamo scoperto che ha questa bambina, se la gode nella vita. Siamo rimasti al punto in cui il papà Samuel rientra a casa nel 1750 dai suoi giri di affari. Trova questa bambina in lacrime e immagina che la bambina sia in lacrime, 7 anni, Sally, perché era lì da sola, perché la mamma l'aveva lasciata sola. Di fatto, quello che dice la bambina, la mamma non c'è, è uscita un attimo. In realtà la bambina sa benissimo che la mamma si sta intrattenendo un ospite nella camera da letto. Cerca di tenere botta, però a un certo punto il papà tutto contento dicendo «Dai Sally che prepariamo noi la tavola per la mamma così le facciamo una bella sorpresa». È che a un certo punto, quando si fa buio, si sente un rumore, il padre dice alla piccola Sally di 7 anni, deve essere la mamma, vai a controllare. E lei se ne esce con un'uscita che ci sta con una bambina di 7 anni, dice no, è il lattaio che scende le scale con le scarpe in mano. Il che evoca naturalmente nel povero Simon una reazione veemente, botte da orbi con il lattaio amante della moglie, la piccola Sally non ne parlerà mai, la madre men che meno, sembra che la madre Sara si sia messa in mezzo, il risultato dopo un battibecco, silenzio totale, il lattaio scappa e Samuel rimane a terra ucciso.
Oh.
Probabilmente ucciso da un infarto o da un colpo apoplettico, la versione che verrà sostenuta dagli anni e dalle donne è avuto un malore e quindi perché viaggiava molto, perché era stanco, perché era stressato, eccetera, eccetera.
Il colpo, magari dico una cosa ignorantissima, il colpo apoplettico è un ictus, no?
È un ictus, sì.
È il modo diciamo, un po' più arcaico di definire l'ictus.
Sì.
Esattamente come una volta si diceva arteriosclerosi e poi da un certo punto in poi si è usato... demenza, sì, no? Che è praticamente la stessa cosa.
Diciamo
più o meno.
Che il colpo apoplettico riassume due tipi di incidenti vascolari cerebrali, sia l'emorragia che l'ischemia, perché in fondo tu puoi avere due tipi di danno cerebrale vascolare. O non ti arriva sangue o si rompe un'arteria.
In Lombardia si direbbe lo sciupone.
Ciopone.
Ciopone o sciupone? Come si dice? Sciupone.
Lo sciupone.
Lo sciupone.
Però secondo me potrebbe anche arrivare anche da un infarto, lo sciopun. Comunque,
Bigozzi, non ne parliamo più, che appunto, più di 20 secondi
ci allunghiamo la vita.
La mano.
Comunque la nostra Sara che cosa fa? Prende a lavorare con sé un gruppo di orfanelle. Sara faceva la modista per arrotondare lo stipendio. Si prende queste 5 ragazze, non certo per fare beneficenza, visto che le prende in orfanotrofio, ma per sfruttarle, sottopagarle. E tra queste ce n'è una in particolare che si chiama Anne Nylon, che proprio è di costituzione gracile, non ce la fa e diventerà il bersaglio principale di Sara.
C'è anche un che di dickensiano in questa storia, no?
Assolutamente, ma anche granguignolesco.
Di granguignolesco, per chi non conoscesse questo termine, tra un po' ve lo spieghiamo. Facciamo una pausa, c'è anche la sigla di True Detective, che è bellissima, sì, di Leonard Cohen, sì, meravigliosa, sì, segnalata dai nostri ascoltatori. Piccola pausa e poi il resto della storia è qui, a CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.
Andiamo avanti.
Allora, torniamo al 1758 e a Anne Nylor, che è appunto questa ragazzina orfana che viene così assunta dalla nostra Sara. Sara se la prende molto con questa ragazza, perché è abbastanza gracile, perché naturalmente le altre compagne di sventura venivano sottoposte ai turni di lavoro massacranti, lei non ce la fa. A un certo punto succede che cerca anche di fuggire, la nostra, anche perché a un certo punto non ce la fa più, finge di pungersi il dito con un telaio, come la bella addormentata, passa e dice: scendo un attimo a medicarmi. Esce di casa, scappa fuori per la pubblica via. A un certo punto vede un uomo con una divisa bianca e dice: solo tu mi puoi salvare. Vuoi mica dire che becca il lattaio che aveva all'epoca?
No.
Sì, era stato l'amante, conosceva benissimo.
Quanti
Sara.
Quanti abitanti aveva questo quartiere?
Era
12? Sarà stato un quartiere East End, quindi popoloso,
sì,
anche.
Sì. E diciamo che appunto il nostro lattaio, quando viene a sapere che chi è perseguita questa povera ragazza è la fanciulla da cui è scampato, dalle cui grinfie è scampato a prezzo della morte del povero Samuel, dice: non voglio. Mentre sta appunto discutendo con questa ragazza, arriva la figlia di Sara, prende Anne e se la riporta a casa. Punizione terribile, viene chiusa a chiave dentro lo sgabuzzino, gli viene impedito di bere e mangiare, la legano anche con le braccia dietro la schiena e le braccia dietro la schiena le legano a un pomello della porta. Per farvela breve, in realtà per 3 giorni questa ragazza non riesce né a sdraiarsi né a stare in piedi perché è accucciata. Dopo 3 giorni la liberano, le dicono: adesso che hai capito la lezione, naturalmente in un sottotetto che però era attiguo alle stanze dove lavoravano le altre, in modo da sentire cosa poteva capitare a chi fuggiva la disciplina di Sara. Dopo 3 giorni le viene detto: puoi anche salire. E lei è così debole che in realtà cade sulle scale, lì si ferma, la lasciano tutta notte, e quando le altre compagne la mattina dopo cercano la loro amica, la trovano senza vita. Arriva Sally, la figlia di Sara, questo è un dettaglio importante, dice: adesso la sveglio io. Sally ha 16 anni a quell'epoca, gli tira un bel calcione alla povera Anne, ma in realtà la povera Anne non c'è più. E a questo punto l'invenzione qual è? Quella di riportarla in stanza, mandare via le lavoranti e dire: no, ha avuto soltanto un malore, portateci un po' di ammoniaca. Si è ripresa, l'abbiamo portata su, e se la tengono praticamente cadavere per qualche giorno.
Ho come la sensazione che siamo pronti per la seconda.
No, c'è ancora una trentina di secondi di antefatto prima della seconda parte, perché una volta che hanno scoperto che è morta, innanzitutto fingono di portare anche del cibo per alcuni giorni, poi la infilano in una grande cassa, e a questo punto trovate l'ingegno di perfidia. Dicono alle altre lavoranti: adesso Anne ha capito che qui non si scherza, quindi potete anche andarle a dire che se vuole scendere a mangiare un boccone può scenderle. Soltanto che la povera Anne è sistemata in una cassa e hanno lasciato socchiusa la porta che dà sull'esterno della casa, in modo che le lavoranti entrino nell'appartamento, entrano nella stanza, non trovano nessuno, non vedono la ragazza, scoprono che la porta è aperta, la porta d'uscita è aperta, e non possono far altro che pensare che Anne sia scappata.
Se la sono studiata proprio bene.
Se la sono studiata proprio bene. Se non fosse per, e adesso andiamo con la scheda, che Anna aveva una sorella che aveva lavorato anche lei in quell'ambiente per un po' di tempo e sapeva come girava il fumo.
Per fortuna il dettaglio ogni tanto gira dalla parte giusta.
Per modo di dire, perché poi Susan non è che... Vabbè. Ma sentiamo.
Vabbè, seconda parte della scheda.
Anche la sorella di Anne, Susan, conosce la signora Metyard perché anche lei aveva lavorato come apprendista per Sara, fino al giorno in cui, per sua fortuna, aveva conosciuto un bravo uomo e si era sposata, salvandosi da prevaricazioni e abusi. Per questo si teneva in contatto con Anne, per questo cerca di lei quel giorno, per essere certa che stia bene. Quando si sente dire che la sorella se n'è andata all'improvviso, Susan resta interdetta. Va bene fuggire dalla casa, questo ci sta, ma mai Anne si sarebbe allontanata senza mettersi poi in contatto con lei. Prima di tornare alla sua vita, Susan scambia due parole con i vicini di casa che le dicono di controllare, di non fidarsi. E allora Susan si nasconde, aspetta che Sara e Sally si allontanino e va a bussare alla porta della loro casa. All'apprendista che risponde dice che ha dimenticato qualcosa nella stanza di sua sorella. E una volta dentro scopre che Anne non solo è sparita, ma si è lasciata dietro i vestiti e un paio di scarpe. Sono importanti le scarpe, anzi decisive, perché la ragazza ne possedeva un solo paio ed è difficile pensare si sia allontanata a piedi nudi. Adesso Susan è spaventata e insieme arrabbiata. Aspetta il ritorno di Sara e la aggredisce, le urla di dire la verità altrimenti andrà subito alla polizia. La signora Metyard non si scompone, nemmeno Sally. È vero, ci sono cose su cui ha taciuto, particolari che deve mostrarle. Prima però chiede alle apprendiste di tornare a lavorare perché non c'è nessun motivo di fermarsi, nessun mistero. Tutto è semplice e chiaro. Lo capirà anche Anne se solo avrà la gentilezza di seguirla in soffitta. Forse per un desiderio di libertà e autonomia, nel gennaio del 1762 un certo Charles Rooker prende una stanza in affitto dalla signora Metyard.
Allora, è sempre molto bravo il nostro Ian Sante, ma oggi proprio lo sento in grande forma. Sarà che l'atmosfera della storia di per sé è molto riconoscibile,
è
no?
Vittoriano, anche se qui siamo un centinaio di anni prima dall'epoca vittoriana, siamo nel 1750. Quindi che cosa abbiamo? Abbiamo Anne che è finita nella cassa subito e Susan che è andata a cercare la sorella, che ha scoperto che naturalmente la sorella aveva lasciato soprattutto un paio di scarpe, le uniche che possedeva, quindi aspetta la signora Metyard, cioè Sara, che rientri, le chiede conto, la Metyard l'accompagna nella stanza di nuovo e lì a questo punto la aggredisce con la piccola Sally, la figlia, che la tiene ferma e la donna Sara che la strangola. E così i cadaveri diventano due. Naturalmente i cadaveri diventano due, la cassa è una sola, finisce dentro anche lei nella cassa e c'è da dire che lì si fanno un po' meno organizzate le due donne, soprattutto Sara che ha passato la quarantina oramai, e tengono i due corpi per una quindicina di giorni nella soffitta, con risultati tutto sommato
olfattivi prevedibili,
olfattivi sgradevoli. Ma e si spiega un po' anche la scelta della canzone di Nick Cave sulla mano sinistra insanguinata, perché cominciano a dire, beh, visto che non possiamo tenerle qui all'infinito, facciamole a pezzi. E cominciano con la mano sinistra, che naturalmente pensano in maniera malaccorta di eliminare buttandola nel fuoco. Non vi lascio immaginare quanto possa essere profumata una mano mummificata di 15 giorni nel camino di casa. Risultato, si fermano subito, continuano con il loro depezzamento, fanno dei gran sacchi, escono di casa con questi sacchi raccolti, fanno per buttarli e riescono, li buttano in un fosso, in una fogna a cielo aperto, che peraltro non riescono ad arrivare abbastanza in profondità, per cui un gendarme che sta facendo la ronda scopre i sacchi, li apre con la punta del suo bastone, scopre che all'interno ci sono resti tra cui due teste femminili e liquida la cosa, come uno dei tanti casi in cui, ne abbiamo già parlato, i medici, i chirurghi cercavano pezzi, come la storia di Burke and Hare, e quindi per due anni della storia non si sa assolutamente più nulla, finché arriverà il pensionante che abbiamo sentito accennare nella scheda.
Il resto è a questo punto il finale della storia, tra poco su Radio 105.
CSI Milano.
Diciamo che narrativamente è stato buffo e singolare la sequenza, buffa e singolare la sequenza tra quello che stavi dicendo, che era abbastanza splatter, e questa canzone che è partita molto
ariosa. Mi sono immaginato ariosa. Antonio Albanese quando fa lo chef, che davanti a due cadaveri volteggiato, tagliava un pezzo di qua e un pezzo
Devo
di là.
Devo dire, quando è partita abbiamo proprio sorriso, ma meno male, dai, che più o meno alleggeriamo un po'. Poi sai, nella cinematografia è una tendenza quella di mettere la musica completamente a contrario. In questo Quentin Tarantino è un maestro,
sì,
no? Lui ha sempre messo musica che apparentemente tipo uno sta uccidendo e sotto c'è, che so, un pezzo soul.
Ma tutto è cominciato con Arsenico e Vecchi Merletti, che erano assolutamente una gran parodia. Comunque torniamo a questo nostro caso di Sarah Maytard. Nel gennaio del 1762, quindi diciamo che la ragazzina ha già compiuto i 25 anni, Sally, la figlia di Sarah, viene a pensione un certo Charles Rooker, in realtà non si capisce bene perché finisca a pensione in un posto dove c'erano cinque povere fanciulle orfane massacrate eccetera, cioè, probabilmente voleva stare lontano dai propri genitori. Resiste sei mesi, e sei mesi che passa sentendo pianti, lamentele, aggressioni, e alla fine non ce la fa più e quindi decide di lasciare e di tornare a vivere dai genitori. Lancerei la terza e ultima parte della scheda, così poi facciamo un sunto finale.
Andiamo!
Charles è un giovane di buona famiglia e nei mesi in cui è ospite della casa gli capita di assistere alle sfuriate di Sarah, al modo brutale con cui tratta le ragazze che lavorano per lei. Arriva così al punto da non sopportarle più, preferendo tornare a vivere con i genitori. Ma c'è una giovane che lo ha commosso. E allora decide di compiere un gesto di premura, proponendo a Sally di andare a lavorare come cameriera per la sua famiglia. Sally accetta, ma quando Sarah la scopre a preparare le valigie, monta su tutte le furie. Urla, la prende per i capelli, ma non riesce a trattenerla. Questo però non le impedisce di presentarsi ogni giorno a casa Rooker chiedendo di riavere sua figlia. Charles prima dà ordine che nemmeno la facciano entrare, poi cede, sperando che nel vedere Sally Sarah si quieti. Nel frattempo, il rapporto tra Charles e Sally si è fatto più amichevole, poi più intimo, fino a mutare in una storia d'amore. Il 9 giugno del 1762, di rientro a casa, Charles sorprende le due donne in un terribile litigio, a rinfacciarsi qualcosa di orribile che era accaduto. Appena Sarah se ne va, l'uomo decide che vuol sapere di cosa stessero parlando, del fatto orribile di cui discutevano. Sally scoppia allora in un pianto disperato e racconta del duplice omicidio e dello scempio dei cadaveri, ma lo implora, se le è caro il suo amore, di non rivelare mai a nessuno del segreto appena confessato.
Ci abbiamo messo anche la risatina satanica, diabolica, come quella di Vincent thriller. Price in Thriller di Michael Jackson.
Quindi siamo arrivati un pochino all'epilogo, perché? Perché, allora, riassumendo, abbiamo queste due donne, Sarah la mamma, Sally la figlia. Sarah a un certo punto prende, fa fuori il marito perché probabilmente è intervenuta nel litigio tra il suo amante lattaio e il marito, prendendo parte poi all'uccisione del marito. Senza il marito tra i piedi, naturalmente lei continua a divertirsi con gli uomini, con chiunque passasse da quelle parti, visto che ha ripreso un'attività di modista. Assume 4 o 5 giovani orfane sottopagandole, di cui alla fine una verrà uccisa di stenti, di fatica, di fame, di sete per i maltrattamenti subiti. Viene eliminata, va a cercare Susan, la sorella di Anne, va a cercare la sorella scomparsa, perché anche Susan aveva lavorato nello stesso posto. Scopre che di lei sono rimaste le scarpe, indizio inconfutabile del fatto che da quella casa non era uscita. Viene uccisa anche Susan, poi le due donne vengono fatte a pezzi, portate fuori e gettate in un fosso, dove vengono recuperate da un gendarme che però non pensa ci sia un delitto dietro, ma siano due cadaveri, anche perché, e questo non l'avevano pensato, essendo due corpi in avanzato stato di putrefazione, chi li ha trovati ha pensato sono due salme recuperate al cimitero, recuperate giusto per l'uso dei medici e dei chirurghi, e quindi in realtà che le loro condizioni fossero già compromesse ci stava. Arriva questo giovane in pensione, si porta via, e qui l'errore grande è quello che si innamora, o si inizialmente si intenerisce per la vicenda di questa giovane ragazza che è contemporaneamente succube della madre ma anche una ammiratrice. Questo rapporto tra le due donne è un rapporto assolutamente patologico, perché effettivamente anche Sally, la giovane Sally, viene maltrattata dalla madre Sara, ma a un certo punto non riesce a ribellarsi. Questo Rooker, questo avventore, si porta via Sally, si accorge poi che pian piano comincia a voler bene a questa ragazza, verso la quale ha fatto inizialmente solo un'opera di carità, cioè ti porto via, me ne vado io ma ti porto via, ti do una chance di metterti a lavorare come domestica in casa dei miei genitori. E sorprende però madre e figlia a bofonchiare qualcosa di terribili segreti, la costringe a parlare, e quando scopre che madre e figlia avevano ucciso e fatto a pezzi due povere vittime, non ce la fa, deve assolutamente andare a denunciare alla polizia. Sally lo implora di non farlo, lui la convince che, essendo stata all'epoca dei fatti minorenne, cioè avendo avuto soltanto 16 anni, la madre verrà certamente condannata, ma la figlia no. E a processo però vengono naturalmente mandate tutte e due, madre e figlia, e a questo punto devo dire che Sara fa il suo capolavoro e dice che tutta la colpa è della figlia, che in realtà il marito era morto per le menzogne della figlia, che quando Anne era scappata la prima volta a prenderla, a brancarla e riportarla indietro, era stata Sally la figlia, e quando poi Anne era stata trovata dalle compagne di stanza di lavoro esanime a terra senza vita, era stata Sally ad arrivare a dare un calcio al povero corpo di questa vittima. E quindi la coinvolge al punto che la corte non può far altro che condannare le due donne, e tutte e due, a morte per impiccagione. E a questo punto la storia racconta che Sally, che era la più giovane, aveva 25 anni, si è andata incontro alla morte con un fare assolutamente dignitoso, mentre Sara si è più volte svenuta sulla strada del patibolo. E quindi, tutto sommato, facendo la figura, lei, donna durissima, è in quell'ultimo frangente una personalità assolutamente fragile.
Storia dall'atmosfera molto affascinante. Grazie, Massimo. Cerca di risolvere quel piccolo problema con Tony, perché comunque c'è dell'amicizia, c'è del bel rapporto. Cioè, sembra.
Sì, devo
Massimo, fai anche un coming up sul prossimo caso.
Il prossimo caso sarà un caso simpatico.
Simpatico sempre in picozzese. Sì, sì. In picozzese.
Parleremo della storia che molti, molti romani conoscono molto bene, perché nella tradizione romana è la storia di Mastro Titta, che è stato il boia di Roma al servizio dello Stato Pontificio. Ha iniziato la sua carriera a 17 anni e l'ha portata avanti per 67 anni consecutivi. C'è anche poi tutta una classifica, perché lui dice che ha ucciso, che ha giustiziato 516 vittime.
Mi capitava?
Mi pare impiccati. Gliene attribuiscono 514, per cui questa lotta è un po' come Messi-Ronaldo. Cioè,
il Guinness World Record,
perché alcune decapitazioni non sono omologate, come gol di Pelé.
Due, perché poi certo. Un paio sono, una sì, sono certo che è stata fatta per fucilazione, certo. E quindi non conta.
Comunque lui, quando tornava a casa la sera spesso dalla moglie, lui dice: dobbiamo parlare un attimo. Lui dice: no, guarda, veramente piuttosto guardo un po' la TV, che devo un po' staccare la testa, perché il lavoro ultimamente è veramente.
E comunque posso anticipare a Cristian Sante, sperando che ci stia ascoltando, che sarà un lavoro impegnativo, perché lo obbligherò a leggere un sonetto di Belli.
Sarà capace di sicuro. Martedì prossimo avrei voluto parlare anche velocemente con te della cattura di Rocco Morabito, questo super latitante, il numero 2 della lista dei 100. Sì. Ne parleremo prossimo.
Posso dirvi soltanto che, conoscendo veramente le forze dell'ordine italiane, hanno una marcia in più anche a livello mondiale che noi non gli riconosciamo.
Questo ci conforta. Grazie Massimo,
a
alla
voi,
prossima.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.